La storia in podcast di Focus.
Benvenuti alla decima e ultima puntata della trattativa, la nostra docuserie in 10 puntate con tanti contenuti extra e foto esclusive che trovate su storiaimpodcast.focus.it. Roma, 6 novembre 1980, l'onorevole Bettino Craxi e la sua audizione in Commissione Moro.
Importante è piuttosto chiedersi se la nostra iniziativa è stata in qualche modo utile, se poteva avere una sia pur minima possibilità di sbocco pratico, se poteva raggiungere il fine che si proponeva. Noi abbiamo ragionato sulle due ipotesi possibili. La prima, che l'operazione fosse progettata dalla fase iniziale alla fase conclusiva, secondo una logica prefissata che niente e nessuno avrebbe potuto modificare. La seconda, che fosse possibile aprire un varco e indurre i rapitori dell'onorevole Moro a liberarlo sulla base di una concessione cui lo Stato potesse pervenire senza abdicazioni o cedimenti. Su questa base, e seguendo la traccia delle indicazioni sopra menzionate, abbiamo esplorato e suggerito di esplorare ogni possibile via di soluzione. Ci siamo aggrappati come tutti gli uomini di buona volontà all'esile filo di speranza reso esplicito dalle lettere del prigioniero, come scriveva l'Avanti del maggio 1978, solo nel suo carcere, processato ma non vinto, condannato a morte ma non rassegnato a morire, Aldo Moro ci ha teso una mano che abbiamo stretto con la fraternità che si deve ad ogni uomo in pericolo.
Claudio Signorile torna su una di queste soluzioni citate da Craxi, che perché riuscisse a raggiungere l'obiettivo sperato, come gli riferiva Piperno, aveva bisogno dell'apporto della DC e non solo del PSI.
Piperno insisteva molto sul discorso della DC, insisteva molto sul discorso della visibile presa, dice, insomma, per dirla brutalmente, i socialisti non bastavano, erano importanti, ma non bastavano, ma una posizione umanitaria assunta dalla Democrazia Cristiana insieme ai socialisti attraverso l'atto umanitario nei confronti di, come lei si ricorda, di un brigatista che non avesse commesso atti di sangue, era una cosa che poteva avere sicuramente rappresentare qualcosa di nuovo e di diverso all'interno di quel mondo, perché sapevamo e sapeva, almeno noi lo sapevamo indirettamente, naturalmente ci veniva fatto capire, c'era una diversità nelle posizioni, un antagonismo, una contrapposizione. Abbiamo saputo dopo come, quanto, i nomi, le persone, che tutto questo era vero. Ecco, questo mi preme dirlo. Noi non stavamo cercando la famosa luna nel pozzo, non stavamo inseguendo generici fantasmi, stavamo su un percorso. Poteva portare dei risultati, e venne spezzato questo percorso da un'uccisione che io considero il vero punto di svolta, nel momento nel quale a mio giudizio era fuori dal controllo dei brigatisti la vita di Moro, era diventata qualcosa che faceva parte di un altro sistema, di altri interessi, di altre finalità che avevano poco a che fare col brigatismo. Si trattava piuttosto a questo punto di un sistema di interessi contrapposti che facevano riferimento al quadro più ampio e più generale dei rapporti e delle relazioni di politica internazionale che in qualche maniera attraversavano anche l'Italia. Però questo è un problema complesso che ovviamente non possiamo né dobbiamo affrontare.
Luigi Zanda non si dice oggi convinto della concretezza della strategia signorile Piperno per liberare Moro o ritardarne l'esecuzione.
Anche durante il sequestro Moro le indagini furono coordinate dalla Procura della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica di Roma era, direi permanentemente, a mia memoria, impegnato nella direzione delle indagini. E qua bisognerebbe andare a ricercare gli atti giudiziari per sapere se questi, diciamo, tentativi, questi contatti a cui lei adesso allude con questa domanda, fossero in qualche modo riportati all'interno di un'indagine pubblica. Se ci fosse una collaborazione tra le autorità dello Stato, cominciare dalla Procura della Repubblica, e chi autonomamente cercava di trovare dei contatti. Perché se questa collaborazione non c'era, io non posso dare giudizi. Non posso dare giudizi perché non so nulla che cosa realmente sia accaduto, se realmente ci sia stato qualcuno che possa dire di essere stato vicinissimo alla liberazione di Moro o vicinissimo all'innesco di un meccanismo che avrebbe potuto portare alla liberazione di Moro. Sono passati più di 40 anni e penso che chiunque avesse compiuto degli atti positivi in questa direzione, anche se non avesse durante il loro svolgimento riferito all'autorità giudiziaria, forse avrebbe fatto bene a riferirlo immediatamente dopo, allora noi sapremmo dopo 40 anni. Francamente io non sono in grado di giudicare cose che apprendo ora.
Ci sono due incontri importanti di Franco Piperno che aggiungono tasselli alla storia che raccontiamo e che lui ci racconta. Il primo avviene poco dopo l'assassinio del presidente Moro con Mario Moretti, il capo delle Brigate Rosse, e lo stesso Piperno ce ne spiega le motivazioni.
Ci fu una frattura nelle Brigate Rosse Romane e alcuni di quelli che avevano fatto a loro volta da tramite fra noi i brigatisti furono messi sotto accusa e noi venimmo a sapere sempre da questi canali che era in gioco anche la loro vita, cosa per la verità che forse non era in questi termini così drammatici, ma certo era in termini che furono espulsi questi dalle Brigate Rosse. E per questo un mese dopo l'omicidio di Moro, noi, cioè quelli che erano andati a seguire la trattativa, noi venimmo a conoscenza di questa attitudine rischiosa per questi compagni che poi non avevano fatto niente di, come dire, non avevano rotto nessuna patto di lealtà con le Brigate Rosse, avevano solo tentato di far presente alle Brigate Rosse che c'era una via d'uscita buona anche per loro. Va bene, allora questi compagni, che erano quelli con cui avevamo avuto rapporto durante la trattativa, ci avvertirono che l'atteggiamento delle Brigate Rosse era diventato pericoloso nei loro confronti e a quel punto ci sembrò giusto incontrare i brigatisti. Io non li avevo mai incontrati durante la prigionia di Moro. A quel punto, morto Moro, ci sembrò giusto chiarire ai brigatisti che certo non intendevamo fondare un partito con loro o con i trasfughi che erano stati prima in potere operaio e poi nelle Brigate Rosse, che l'ultima cosa che volevamo fare era attirare questi militanti che avevano concepito in termini militari la lotta di classe, di attirarli dentro metropoli, mentre i brigatisti, credo in buona fede, hanno avuto la sensazione che ci fosse da parte mia e da parte gli altri compagni attorno alla rivista che stava nascendo, che ci fosse un atteggiamento di egemonia politica. Sicché li incontrammo, credo a metà giugno, subito dopo la morte di Moro, quindi capisci anche in condizioni pericolose,
Ma ci sembrò un dovere incontrarle e chiarire loro che non c'era questa congiura contro le Brigate Rosse, malgrado che ci fosse una distanza e una critica, distanza e critica che ora i brigatisti erano in grado di valutare quanto fosse ben motivata, perché a metà giugno erano cominciati gli arresti di massa senza nessuna capacità di reagire del partito armato, cosa che era chiara anche prima. Un paese come l'Italia, la lotta armata può essere un momento di difesa, per esempio nelle case occupate, ma non è la Bolivia l'Italia. L'idea di fare agguati, di andare avanti attraverso agguati, era una follia.
Chiedo a Piperno se nel colloquio Moretti gli avesse parlato di Moro prigioniero.
No, riguardo al prigioniero non mi dissero niente. L'unica cosa è che da parte loro c'era questo sospetto pesante, come ti ho detto, sull'iniziativa di Metropoli come una concorrenza organizzativa. Per quello che ne capii io, anche successivamente, loro credettero alle nostre argomentazioni, ma tutto il colloquio fra me e Moretti cominciò là. Io non conoscevo Moretti, poi l'ho incontrato in carcere a Le Bibbia brevemente, ma tutto il rapporto diretto con Moretti cominciò in quella casa che era vicino al Palazzo di Giustizia di Roma e finì in quella casa. Non ci fu nessun altro, anche minimo contatto.
Sempre dall'audizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, 23 febbraio 82, ancora un inedito. Vi facciamo ascoltare, grazie all'archivio storico del Senato, la descrizione che il generale fa del leader delle BR Mario Moretti, delle possibili finalità della pubblicazione del fumetto nella rivista Metropoli e ancora di vicende poco chiare a suo avviso nel caso Moro. Lo ascoltiamo.
No, io mi avevo così delle curiosità, perché abbiamo la fortuna di avere il generale.
Volevo chiedere... Le possiamo chiedere dopo, mica lei deve andare via, no?
Sì, dovrei...
Allora...
Vorrei chiedere se è ancora convinto...
L'hanno chiamata senatore stamattina, allora in omaggio a questa qualificazione.
Se è ancora convinto che Moretti, come ci ha detto l'altra volta, rappresenti proprio il vertice, il cervello delle Brigate Rosse.
Guardi, in questi giorni mi è sorto un dubbio. Che lo rappresentasse e che sia ancora ritenuto oggi dai brigatisti l'uomo più capace, non ci sono dubbi. Sia perché la commissione della preparazione politica e di quella militare lo hanno portato ad un ascendente presso gli altri, anche quella sua disinvoltura, quel partire all'estero, rientrare tranquillamente, che il nostro paese consente, va bene? Ma effettivamente lo ha fatto sempre senza preoccupazione. E poi con l'aiuto di quel Francescutti, che lui andava spesso a consultare nel Veneto, e con il Molinaris, che sta a Imperion insieme a tutti gli altri che io citai l'altra volta a Parigi, e mi dispiace per l'onorevole Milani che quella volta ebbe un'uscita che forse non conosceva il problema molto a fondo, quando disse che io suggerivo che c'era del lusso presso questo istituto, eccetera, ma il lusso c'è anche nella Fiat, ma il lusso che c'era là dentro, che c'è là dentro, non viene dai sequestri di persona e dalle rapine. Io sostengo che il Moretti è ancora oggi ritenuto l'uomo che alle Brigate Rosse ha dato un contributo di prestigio, di qualità militari, di qualità politiche, molto più preparato, grazie, di quanto non sembri la sua preparazione culturale documentata, ma indubbiamente aveva molto prestigio. Mi chiedo oggi, perché ormai sono fuori dalla mischia, diciamo così, da un po' di tempo diretta, faccia un po' l'osservatore, l'osservatore che ha alle spalle un po' di esperienza. Dove sono le borse? Dov'è la prima copia che noi abbiamo trovato battuta soltanto? L'unica copia che è stata trovata dei documenti Moro e non è in prima battuta. È questo dubbio che mi prende, perché tra tanti covi, tra decine e decine di covi, non c'è stato una traccia che possa aver ripetuto le battiture di quella famosa raccolta di documenti che si riferivano ad interrogatori Moro. Non c'è stato nulla che potesse condurre alle borse. Non c'è stato un brigatista dei tanti pentiti o dissociati che abbia nominato qualcosa di questo genere o abbia lamentato la sparizione di qualche cosa, come è stato al processo di Torino, che per un solo documento stava per succedere l'ira di Dio, contestato dai brigatisti perché questo documento non c'è. C'era invece Robbiano di Meriglia e via di seguito, facevano dire semmai un documento importante o documenti importanti o cose importanti come queste fossero state trovate e nascoste, sottratte, eccetera, penso che qualsiasi brigatista lo avrebbe raccontato.
Quindi lei pensa che ci sarà un po' di
qualcosa, qualcuno, va bene, che possa aver recepito effettivamente quello che manca.
Sono contento che le sia venuto questo dubbio.
Professionalmente credo di essere trasparente, insomma, non è che
mentre le pare un'altra domanda. Un'altra domanda così che attiene a...
No, beh, dobbiamo pensare anche ai viaggi all'estero che hanno fatto questa gente. Non è che stessero tranquilli. Moretti non stava in Italia tranquillo, andava e veniva.
Ecco, una domanda così che attiene alla sua professionalità. Lei si è posto... Lei si è posto il problema del perché Metropoli abbia pubblicato quel fumetto?
Me lo sono posto, me lo sono posto per un contrasto interno, indubbiamente sorto tra coloro che avevano in qualche modo voluto gestire e non erano riusciti a gestire il problema. Secondo me c'è stato un tentativo, come stava facendo Senzani adesso, di voler gestire il fatto del generale Dosier. Anche in quell'occasione ci deve essere stato qualcuno, che non le so indicare, che avesse avuto l'intenzione di gestire il...
L'intenzione ricattatoria, diciamo.
Esatto. Dire cioè, io so, state attenti, in questo senso.
Il secondo incontro di cui vi parlavo, Franco Piperno lo ha nel mese di giugno del 78, a un mese dalla morte di Moro, ed è con il segretario socialista Bettino Craxi da cui la trattativa era partita.
Con Craxi Landolfi, che era un senatore del PSI legato a Craxi, e che anch'io conoscevo anche perché mangiava nello stesso ristorante in piazza della Chiesa Nuova da Luigi, dove durante tutto quel periodo abbiamo proprio al ristorante continuato a riunirci noi, Landolfi ci pregò di incontrare Craxi, perché Craxi era, penso in buona fede, convinto che dietro tutte le iniziative delle BR e forse anche dietro la nostra ci fossero i servizi segreti dell'Unione Sovietica, una cosa chiaramente sballata e al di là dell'onestà di Craxi, confermava quanto lontani dalla realtà erano questi dirigenti politici, perché bastava aver avuto un piccolo rapporto col movimento per capire che gli ultimi con cui si sarebbero alleati era il KGB. Lui pensava e sosteneva che i servizi segreti italiani, questa la dimostrazione della totale incapacità dei nostri servizi, almeno per quanto riguarda gli affari interni del paese, lui continuava a sostenere che molti di questi brigatisti avevano avuto un'educazione la stessa tesi della Sterling, completamente campati in aria. Quindi un pomeriggio andammo alla direzione del Partito socialista a incontrare Craxi. Craxi ci sciorinò, quella erano delle quasi certezze per lui. Noi replicammo con considerazioni semplici, nel senso che erano state arrestate forse più di 5.000 persone e non si era trovato uno che avesse fatto le vacanze in Crimea. Quindi questo rapporto è basato totalmente sul nulla. Io penso che lui tenne conto di quello che noi dicemmo allora. I fatti allentò fino a fare completamente scomparire questa cosa del KGB e scoprì che il Partito Comunista poteva essere più cieco e settario nello stesso KGB.
Roma, Radio Radicale, 6 novembre 1980, nella sua trasmissione Il misfatto del giorno, l'allora direttore Lino Iannuzzi commenta con Paolo Liguori il memoriale Craxi sui 55 giorni distribuito in occasione della sua audizione in Commissione Moro.
Buonasera, credo che da poco l'onorevole Craxi sia uscito dalla commissione d'inchiesta sul caso Moro, dove ha deposto per 5 o 6 ore oggi. Quasi contemporaneamente alla deposizione di Craxi è stato diffuso questo memoriale, questa specie di diario del segretario del Partito Socialista, che ricostruisce le vicende dal suo punto di vista, naturalmente, dei 55 drammatici giorni della prigionia e dell'assassinio di Aldo Moro.
Sono abbastanza informato di una reazione nervosa da parte del Partito Comunista e ho raccolto a caldo le reazioni dei giornali, dei giornalisti per quanto riguarda, sai, l'ambiente, voglio dire, della sala stampa, della stampa parlamentare, che però è abbastanza indicativo perché ci sono anche i giornali di partito. So per esempio che a questa memoriale di Craxi, che mi pare di un'importanza eccezionale, Repubblica domani dedicherà 2 pagine attaccando il memoriale di Craxi, attaccando Craxi.
Craxi parla di cinismo, sì, e crudeltà.
Altri tenderanno,
di coloro che su Repubblica, ecco, scrivevano che bisognava sacrificare Moro. Perché a parte qualsiasi altra considerazione, questo è un documento che fa da pendant ideale all'unico scritto finora degno di questo nome che è uscito su questa vicenda, e che è il pamphlet di Leonardo Sciascia, L'affaire Moro. L'affaire Moro di Sciascia, con queste pagine di diaria di Bettino Craxi in allegato, diventano un libro molto più completo e convincente.
Io ho visto l'attenzione a cogliere i fatti nuovi, le cose nuove, eventuali dichiarazioni, chissà quali misteri. Quando si è capito immediatamente che questi misteri, questi fatti nuovi in realtà non ci sono in questo memoriale, ma che c'è invece un tentativo ben diverso e secondo me più importante, cioè di ricostruire quei giorni facendo emergere molto più gravemente alcune responsabilità. Non è un caso che per esempio domani, certo, Lotta Continua titola che da questo memoriale emerge che era possibile tentare di salvare Moro, ma che fu per iniziativa di Andreotti più volte ripetutamente questo fu impedito.
I cavalli di battaglia fondamentali dei cosiddetti sostenitori della fermezza del non trattare erano: primo, che tanto era inutile, che i brigatisti avevano rapito Moro avendo già deciso di ucciderlo, per cui qualsiasi tentativo nei loro riguardi sarebbero state tentativi inutili, concessioni senza ritorno. Secondo, che poi questi socialisti, Craxi oppure questi altri, Sciascia, Mimmo Pinto, Pannella, i radicali, che furono gli unici che si mossero con pochissime altre frange in questa direzione, ma soffocati e censurati dal regime, in definitiva brancolavano nel buio, non avevano dei punti di riferimento e dei canali precisi. per cui potevano con consapevolezza e con coscienza dire: se facciamo così avremo dei risultati. E il terzo punto fondamentale che loro sostenevano, e poi del resto la volontà, anche concedendo a voi una giusta ispirazione, la volontà della stragrande maggioranza del popolo, dei partiti, della classe politica, del Parlamento, sceglie quest'altra strada e in democrazia è la maggioranza che conta. Il complesso di questo memoriale demolisce sistematicamente tutti e tre questi presupposti. Craxi rivela, e questo si era intuito, si era capito soprattutto negli ultimi giorni, che personaggi del peso storico e politico di Fanfani sono d'accordo con lui e lo incoraggiano. Ma Craxi dice di più: Zaccagnini, il segretario politico del partito, la principale autorità della Democrazia Cristiana, quando riusciva a parlare senza essere strumentalizzato, censurato e manovrato dalla cosca degli zaccagniniani che gli era d'intorno, piange e gli chiede, implora Craxi di operare, di andare avanti in questo senso. Questo avviene, secondo il diario di Craxi, almeno tre volte.
Il 6 febbraio Massimo Bordin a Radio Radicale, di cui ne avrebbe assunto la direzione nel 1991, intervista l'onorevole Giacomo Mancini, due volte ministro, deputato in più legislature, poi sindaco di Cosenza. Il tema è quello della trattativa nel caso Moro.
Lei ritiene che il Partito Socialista e tutta l'iniziativa di quell'arco di forze, peraltro anche più ampio dello stesso PSI, che ha cercato di avviare una trattativa, ha percorso tutte le strade possibili, oppure poteva essere fatto qualcosa di più, oppure è stato fatto qualcosa di sbagliato?
Ma adesso dire se le abbia percorse tutte non saprei, proprio perché, ripeto, non mi affiancavo, ecco, in modo diretto e organico con il segretario e il vice segretario del partito. Credo che però il Partito Socialista la sua parte l'ha fatta, le sue iniziative sono state prese, insomma, si è scontrato contro un muro invalicabile che era costituito dalla posizione di coloro i quali avevano deciso di non trattare, perché in quel momento bisognava ad ogni costo sostenere l'autorità dello Stato, e lo Stato non poteva assolutamente trattare. Si è fatto tutto? Beh, tutto a mio avviso non si è fatto, perché tutto non si è fatto perché gli appelli che Moro ha lanciato sono caduti senza ascolto. Moro ha chiesto alla Democrazia Cristiana di convocare il Consiglio Nazionale e questo non è avvenuto. Moro ha scritto al Parlamento italiano chiedendo che il Parlamento italiano si riunisse e questo non è avvenuto. Direi che la morte di Moro era avvenuta prima del 9 maggio per determinati ambienti politici, e questo è molto ma molto grave. Credo però che quella era un'iniziativa giusta, un'iniziativa importante, un'iniziativa che avrebbe rafforzato, a mio avviso, dato consensi nuovi allo Stato democratico e dato consensi anche nuovi nella battaglia contro il terrorismo che è ancora dura. Se avessimo agito su un piano diverso, se avessimo dimostrato una forza morale che in effetti non è presente quando lo Stato è solamente autoritario, questo mi sento di poterlo dire ancora oggi.
Giulio Andreotti, presidente del Consiglio durante i 55 giorni del caso Moro, così risponde all'allora redattore di Radio Radicale Alessandro Amati. Era il 9 maggio 1988, esattamente 10 anni dopo l'assassinio del presidente della DC.
Senta Presidente, lei è comunque convinto che qualsiasi tipo di apertura alle BR in quei tempi sarebbe significato un cedimento dello Stato democratico?
Non è una convinzione mia, è un fatto obiettivo, perché se noi avessimo liberato degli assassini di magistrati, di giornalisti, di guardie di finanza, di carabinieri, di agenti di polizia, di agenti di custodia, noi avremmo tradito il dovere di proteggere questi servitori dello Stato, e i quali avrebbero avuto veramente il diritto di reagire nell'ipotesi migliore incrociando le braccia, perché se per salvare uno di noi bisogna sacrificare delle vite o fingere che non è successo niente a distruzione di famiglie di povera gente, questo sarebbe veramente un modo iniquo di concepire il potere politico.
Fu fatto tutto per la salvezza dell'onorevole Moro? Noi lo abbiamo chiesto a chi ha fatto parte del nostro racconto della vicenda. Nell'ordine le risposte di Luciano Violante, Luigi Zanda, Claudio Signorile e Claudio Martelli. Luciano Violante.
No. Mi pare che invece con chiarezza che si poteva fare molto di più e molto meglio. Avevamo una polizia del tutto impreparata ad affrontare il tema del terrorismo. Guarda, è capitato a me che ero in macchina, scorta, ci siamo fermati a un posto di blocco, si fa la perquisizione, la riconoscono, eccetera, la macchina va avanti, dopo qualche chilometro sono andato al posto di blocco, aprono tutto il mitra contro. Perché? Perché il posto di blocco precedente si era dimenticato il mitra nel portabagagli, abbiamo per errore lasciato il mitra lì. Quindi questo è il livello di preparazione, non per colpa loro naturalmente, non li avevano preparati, erano più preparati per l'ordine pubblico, contro le manifestazioni di massa, piuttosto che sul piano del terrorismo, insomma, vero e proprio. Quindi c'era un dato di impreparazione ad affrontare questo tema. E dopo, con senno di poi, si sono scoperte una serie di cose francamente incredibili, la macchina tipografica che veniva dei servizi, no? Di Triaca, altre cose di quegli appartamenti che erano appartamenti in un'area nella quale i servizi avevano degli alloggi. Ci sono state delle cose inspiegabili, per fortuna ce l'abbiamo fatta, ecco, no? Ma ecco, c'era qualcuno che non voleva che le cose andassero per come sono andate, e l'assassinio di Moro, vedi, a me ha colpito molto, se mi è permesso questo accenno, il fatto che avevi l'idea che ucciso Moro si liberava un posto, e poi se ne liberava un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora. Cioè c'era un'ascesa di un gradino nella carriera politica o partitica e così via. È un problema di uomini, non un problema di partito. Sono uomini che puntavano su quella morte per poi ascendere il gradino e far ascendere le proprie clientele.
Luigi Zanda.
No, direi di no. Direi che lo Stato non ha fatto tutto il possibile, perché lo Stato era debolissimo, lo Stato era impreparato. Io stesso, se devo pensare, io occupavo una posizione laterale, non operativa, non avevo compiti, ne avrei mai potuti avere compiti di polizia o di giudiziari sulla vicenda, ma io stesso, se devo ripensare a quei tempi, penso di essere stato fortemente inadeguato, di non aver posseduto tutte le conoscenze, anche la stessa maturità che sarebbe stata necessaria per affrontare un avvenimento di quella portata. I servizi segreti venivano fuori da grandissimi cambiamenti. Le forze di polizia, insomma, avevano un livello di professionalità nella prevenzione molto relativo. La scorta, Moro aveva una scorta, è vero che non aveva l'auto blindata, ma aveva una scorta armata, ma la scorta non è stata in grado, non ha avuto la prontezza, perché in realtà, diciamo, non era pronta a un attacco di quel genere. Quindi, diciamo così, lo Stato ha fatto quel che poteva fare, ma non essendo adeguatamente preparato e strutturato, non si può dire che abbia fatto tutto quello che era necessario fare.
Claudio Signorile.
No, pare chiaro. No, non è stato fatto tutto, non è stato fatto quasi niente per la salvezza del lavoro. È stato fatto qualcosa da noi. Abbiamo fatto quello che potevamo, che ritenevamo possibile, non solamente giusto, possibile fare, ma non è stato fatto altro. Quindi lo dico senza nessuna esitazione e ambiguità. La risposta alla tua domanda è no. È stato fatto nulla di importante.
E Claudio Martelli?
No, non credo che sia stato fatto tutto. No. Non credo che sia stato fatto tutto né sul piano delle indagini. Anzi, ci sono oramai alcune evidenze, penso in particolare alle ricostruzioni di Miguel Gotor, che dimostrano come le ricerche non siano state indirizzate dove avrebbero dovuto, che alcuni fraintendimenti non possono essere stati frutto semplicemente di stupidità umana, no? Quando si parla di gradoli, non si capisce che si parla di via Gradoli in un paese come Gradoli, o comunicato sul lago della Duchessa. Insomma, ci sono state delle omissioni e delle manomissioni, mancate ispezioni e qualche depistaggio, ma che ci fosse un'interferenza straniera nella vicenda o più di una, non sembra più nemmeno questo in dubbio, anche se queste piste non sono state, ma è anche molto difficile naturalmente indagare sui comportamenti dei servizi di intelligence di altri paesi. Oscuro rimane l'unità di crisi presieduta da Cossiga, ministro degli interni, con la consulenza di esperti americani, i quali poi hanno tranquillamente dichiarato che Moro non doveva essere salvato, non era quella la priorità. E analogamente di rapporti tra Moretti e i servizi segreti dell'Est, in particolare di Praga, cecoslovacchi, anche questi sono stati provati, almeno ce ne sono tracce, sono state rilevate delle tracce. Quale sia stato il contenuto di questi accordi è probabilmente più difficile da capire, almeno per la parte riguarda dell'Est, perché Moretti ha sempre negato e smentito tutto quanto. Quindi non credo che sul lato delle indagini sia stato fatto tutto il necessario. Sul lato dell'iniziativa politica nemmeno, perché i nostri tentativi si sono schiantati contro o l'opposizione preliminare da parte della Democrazia Cristiana, in cui si segnalò in particolare Giovanni Galloni, membro autorevolissimo della segreteria della DC, o quando parve di poter aggirare il rifiuto ad aderire alla nostra linea della Democrazia Cristiana, immediatamente insorse il governo presieduto da Giulio Andreotti, utilizzando anche qui, cosa abbastanza insolita per Andreotti e per il comportamento di un capo di governo dell'Occidente, delle motivazioni smaccatamente demagogiche. Ho sentito le mogli, mi pare, insomma, le vedove degli agenti della scorta di Moro, si darebbero fuoco, si brucerebbero vive se lo Stato cedesse alle Brigate Rosse per salvare la vita di Moro. Beh, rilette oggi, sono parole che fanno veramente impressione, sgomento e vorrei dire anche scandalo.
Il nostro racconto è stato arricchito da alcune particolari fonti dell'Archivio Storico del Senato, grazie alla collaborazione del presidente Gianni Marilotti. Nel luglio dello scorso anno fu soprattutto grazie a lui che il Consiglio di Presidenza del Senato diede il via libera alla desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono tenute sino al 2001. Si tratta degli atti riguardanti le stragi, come quelle di Ustica e di Bologna, ma anche del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Abbiamo sentito Marilotti.
Grazie all'abrogazione del segreto funzionale, fortemente voluto da questa commissione che io presiedo, abbiamo desecretato tantissimi documenti, direi oltre in tutte le commissioni, in particolare le commissioni stragi, oltre 1 milione di pagine. Un lavoro direi molto molto importante. Ma l'archivio del Senato, per esempio per quanto riguarda la commissione Moro, non aveva i resoconti e invece aveva delle bobine che tra l'altro stavano deteriorandosi, e quindi siamo dovuti intervenire per appunto mettere in sicurezza queste bobine e digitalizzarle pian piano. Questi nastri saranno patrimonio pubblico per tutti coloro i quali vorranno appunto ascoltare, e sono diciamo dei documenti rispetto a quelli cartacei più immediati e più diretti e più efficaci, direi, perché ricostruiscono anche il clima, anche gli umori degli auditi e degli interroganti, e quindi anche un confronto importante tra questi due soggetti. Perché abbiamo deciso di rendere pubblici anche questi supporti audiovisivi, diciamo così? Interpretando appunto il decreto dell'Ufficio di Presidenza del Senato, che ha accolto le nostre proposte. E quindi laddove non erano disponibili materiali cartacei, abbiamo deciso di rendere pubblici appunto questi audio e video, che sono appunto un documento prezioso di queste commissioni.
La nostra docuserie termina qui con le voci autentiche di due leader politici che in quei 55 giorni cercarono assieme ad altri, ma forse più di altri, di salvare la vita di Aldo Moro, Bettino Craxi e Amintore Fanfani, che sono stati i protagonisti della nostra storia.
Penso che se i suoi assassini avessero forse avuto o si fossero procurati una pausa di riflessione, qualche ulteriore tentativo per salvare Moro poteva essere fatto. Forse, almeno lo lasci sperare, un sincero suo amico, forse con successo.
Fu letteralmente massacrato una delle tante volte della mia vita in cui subì una vera e propria demonizzazione da parte del fronte della fermezza, come si chiamò allora, il fronte della fermezza. Fermezza verso che cosa? Fermezza verso l'inevitabile assassinio di Aldo Moro.
Ci fu una larga discussione per vedere quale era la strada che avrebbe potuto consentire la salvezza di Moro senza aprire baratri alla stabilità del sistema.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.